Grazie Presidente, vorrei notasse che mi sono alzata in piedi. Allora, rispondo all'interrogazione dicendo che ovviamente l'interrogazione riporta già tutti gli atti, per cui dire, insomma, forse è quasi pleonastica, retorica l'interrogazione. Io ci tengo solo quindi a questo punto ad aggiungere alcune cose che la ricostruzione fatta sicuramente non riporta. Non riporta ad esempio tutta una serie di relazioni che il piano regolatore ha con altre fonti normative e con ovviamente fonti eteronome, come si dice, come si esprime il sistema giuridico, che devono essere recepite dallo strumento urbanistico e dalla disciplina edilizia in concreto. E tra questi vi sono sicuramente i decreti di vincolo, così come le autorizzazioni che vengono rilasciate dalle sovrintendenze. Stiamo parlando di un progetto molto importante per la città, un progetto che non nasce per iniziativa di un singolo, di una singola persona, di un singolo ente, ma nasce sulla base di un accordo, di intese. E anche queste fonti hanno una loro valenza giuridica, oltre che politica ovviamente, forse ancora più politica che tecnica, perché definiscono una strategia e la presenza all'interno della città di Modena, la scelta quindi di realizzare all'interno della città di Modena un polo culturale. In questa intesa ovviamente, in questi atti, si dà anche atto di qual è lo scopo, quindi quali sono i vincoli progettuali, cioè le finalità. Tutto questo in intese, che sono ovviamente principi a cui la progettazione successiva si è dovuta attenere per conseguire gli obiettivi che gli venivano consegnati. Questo non è irrilevante nella ricostruzione che se ne deve fare sotto il profilo anche strettamente amministrativo, ma credo soprattutto dal punto di vista politico, che è il ruolo che in questo momento mi compete. Quindi anche qui noi abbiamo la individuazione tra le fonti che regolano questo intervento, queste intese sottoscritte tra il Ministero e tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Viene fatto un concorso internazionale all'interno di quella cornice, non di altre cornici. Quindi stiamo parlando, ripeto, di fonti che sovrastano anche le prescrizioni dello stesso piano regolatore. Dopodiché è chiaro, la ricostruzione che viene fatta del numero delle varianti è di per sé abbastanza significativa della stratificazione degli strumenti urbanistici e come via via nel tempo gli strumenti urbanistici abbiano recepito il livello di progettazione che veniva definito su un tavolo, che era il tavolo tecnico, che vedeva la concertazione tra Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, il Comune di Modena e il Ministero del... comunque ci siamo capiti, e il Comune di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Quindi un progetto che ha visto la conclusione nel 2009 con la firma di Gao Lenti, ma non solo, un progetto che vede anche l'intervento di importanti specialisti nell'ambito, ad esempio, della riorganizzazione delle biblioteche tutelate. Quindi anche qui è significativo il fatto che il progetto che viene concluso con l'approvazione del progetto preliminare viene recepito e autorizzato dal Ministero. Dopodiché la progettazione prosegue e arriva a un dettaglio che si conclude nel 2012 con una nuova autorizzazione sul progetto definitivo ed esecutivo. Tutti questi atti ovviamente sono stati via via recepiti dallo strumento urbanistico. Quindi qui non si tratta tanto, a mio avviso, di andare a individuare le modalità con cui queste autorizzazioni sono state recepite. Io ritengo che quanto deciso dalla sovrintendenza, quanto deciso dal ministero allo strumento urbanistico. E quindi ovviamente gli uffici hanno ritenuto che quelle modifiche potessero essere recepite all'interno delle varianti e per come sono state scritte, si possono leggere, indicano proprio un rinvio agli atti della sovrintendenza e del ministero e all'intesa, così come è stato formulato. Poi se si vuole entrare nella disquisizione di carattere più strettamente giuridico, ma ripeto, io ritengo che anche l'allegato alla legge regionale 20 vada letta in un contesto e in un'interpretazione diversa da quella che si presuppone nell'interrogazione. Qui ovviamente sia gli architetti urbanisti, gli ingegneri urbanisti, gli avvocati urbanisti hanno diverse danno valenza diversa a questo strumento e questo fa parte della dialettica giuridico-amministrativa. Però io ritengo che anche una lettura letterale, proprio una lettura dell'allegato alla legge 20 e in particolare la A7 che non è un punto specifico del centro storico, vada contestualizzato. Allora noi abbiamo che intanto l'allegato era finalizzato alla formazione dei nuovi piani. E quindi nel momento in cui i nuovi piani sono stati approvati, hanno tradotto e declinato i vincoli previsti nell'allegato. Dopo l'approvazione dei piani, piani avvenuti dopo la legge 20, quindi in conformità con l'allegato, quell'allegato non abbia più valenza prescrittiva e cogente, perché si deve ritenere che i piani approvati siano conformi a detta disciplina. Questo è il primo comma. La prima considerazione. La seconda considerazione è che comunque nell'allegato si specifica puntualmente che il POC può declinare alcuni contenuti qualora vi sia come finalità, e questo è sempre successo, la finalità pubblica. Quindi sia sotto il profilo gerarchico delle fonti, sia per un'interpretazione letterale, sia per quanto riguarda i contenuti, la decisione di assumere all'interno di varianti in corso, in itinere, su degli oggetti che comunque erano già parte del progetto di piano, che in quel momento era in fase di approvazione, con quindi delle modifiche intervenute, il Comune abbia correttamente integrato lo strumento urbanistico con quegli elementi progettuali che via via venivano definiti di concerto col Ministero. Grazie.
Prego, consigliere Bortolotti.